Ti chiedo altre domande sempre da parte di Emiliano ed Angela. Loro dicono: per chi viene da una religione, una dottrina come il cattolicesimo, deve smantellare tutto e, per sapere cosa è giusto, fare ecco alcune domande importanti per noi. È incredibile come la Chiesa Cattolica ci abbia ingabbiato e condizionato, allontanandoci dalla vera verità di Gesù. Ecco le domande. La prima cosa è una condivisione. La tua giustissima spiegazione rispetto alla Madonna ci ha lasciati spiazzati. Nel senso, abbiamo compreso e risentiamo che è così. Ma dopo tanti anni di programmazione, dobbiamo fare il giusto reset e pulizia. Grazie infinite per aiutarci a deipnotizzarci da tantissime false dottrine e idoli. Una domanda. Gli UFO sono tutti negativi? Ora abbiamo compreso che sono di Satana, dai tuoi video su YouTube. Poi, le messe ai defunti sono valide o non servono? Per i nostri cari morti cosa si può fare? Preghiamo con il cuore Gesù per loro? Un'altra domanda. Le immagini dei santi, martiri, beati, tutte via, giusto? Poi, Luz de Maria, messaggi di Gesù per il tempo della fine, è una falsa profeta? Molte info per la fine dei tempi a noi appaiono buone, però chiediamo il tuo parere. Che immagini di Gesù possiamo tenere o usare in casa? La croce con su Gesù bisogna usarla? Addosso o in casa o entrambe? O non bisogna mettere nulla? Solo pregarlo e amarlo? L'immagine della sindone è valida o no? Si può usare in casa come quadro? E tutte le immagini santi, Madonna, medagliette, croci della Chiesa Cattolica sono da eliminare? La croce di San Benedetto contro il maligno è valida o è satanica? Pare che rappresenta la croce dei Templari e non quella di Cristo. Stessa cosa la medaglia del volto di Cristo della Chiesa con su l'iscritto IHS. How do you say in Italian? IHS.
IHS.
IHS. È tutta idolatria e abbiamo scoperto che la Chiesa Cattolica ha usato simboli della massoneria e satanici nelle loro immagini, medaglie e statue. È incredibile e vergognoso. Come anche il Cristo con le mani conserte tipo faraone che porta al collo il Papa Bergoglio e ritualità egiziana, non cristiana. Oltre alla preghiera del cuore, che è spontanea e semplice, la preghiera del Padre Nostro va bene? Il trisaggio, la preghiera alla Santissima Trinità, il rosario via crucis o il rosario di Gesù, si possono pregare? Va bene ricevere l'Eucaristia in chiesa? Confessarsi? O è sufficiente confessarsi nel nostro cuore direttamente con Gesù? E fare la comunione in casa con pane e vino, come hai fatto tu in radio? Gesù, attraverso la tua e vostra opera, ci sta aprendo gli occhi e il cuore su tutto in modo molto veloce. Stiamo evangelizzando, studiando il corso biblico, leggendo scritture a casa, vedendo i vostri film, sentendo audio, trasmissioni vecchie e leggendo articoli di Radio Blast, e siamo solo con Gesù. E ora voi, cari fratelli, che bellezza e che gioia! Perdonateci le tante domande, ma ora siamo in totale proprietà di Gesù e abbiamo un gran bisogno di comprendere varie cose ora più che mai. Stiamo facendo pulizia di tutto ciò che non è legato a Gesù nel cuore e in casa, libri, immagini, collane, eccetera. Caro fratello Giuseppe, puoi mettere in radio esempi di preghiera semplice a Gesù per liberare dai demoni, per guarire, per benedire la casa? Oppure ascoltiamo il cuore e le parole che ci vengono vanno bene? Noi ci siamo scritti le liberazioni e guarigioni che hai fatto in radio e prendiamo esempio da queste e anche dal corso biblico. Va bene così? Non vogliamo sbagliare. Vogliamo fare Chiesa di Gesù in casa, un punto collegato con voi qui a casa nostra. Per ora stiamo evangelizzando chiunque incontriamo e facendo piccoli gruppi di preghiera in un paio di associazioni. Anche se ci criticano, ci deridono, Noi andiamo avanti con Gesù e siamo disposti a morire in nome suo se fosse necessario. Lui ci assiste con forza e amore in ogni nostro passo, nelle azioni, parole e pensieri. Satana cerca di attaccarci appena può, specialmente adesso che siamo con Gesù, che ci ha salvato e ci siamo uniti in matrimonio in suo nome e abbiamo ricevuto benedizione e battesimo dello Spirito Santo. Ma ci sentiamo protetti e circondati dal suo amore e dal suo coraggio. Grazie Gesù. Grazie fratello Giuseppe, grazie a tutti voi fratelli e sorelle. Vi amiamo tanto nel nome del Signore e vi ringraziamo infinitamente per il nostro risveglio totale in Gesù. Voi siete benedetti dal Signore. Angela ed Emiliano. Se no, i fratelli che li avete sentiti tutti voi in radio 2 settimane fa quando abbiamo fatto la benedizione del loro matrimonio davanti al Signore. Dolcissimi. Veramente una coppia speciale e piena di domande. Tante domande, Giuseppe. Come facciamo a rispondere a tutte?
E andiamo veloci, perché sono domande molto intelligenti, importanti, che tanti fratelli ne hanno bisogno, perché questo l'abbiamo messo sulla radio. Grazie a Dio per una radio, amen.
Amen.
Immagino se dovessimo scrivere a tutti quanti per posta.
No.
Ci costerebbe un capitale e non potremmo farlo. Il Signore ci ha dato una radio, grazie Signore Gesù,
amen, amen.
Alleluia. Pregate per questa radio, fratelli, che il Signore la mantenga.
Sì, amen. Allora,
il diavolo la combatte tutti i giorni, credeteci.
Io ti leggo veloce le domande e tu rispondi...
Il punto.
Sì, sì,
solo
sì,
il
sì.
Punto.
E tu rispondi sì, no,
okay.
Yes, no.
Sì, no, no, sì.
Gli UFO sono tutti negativi?
Sì, tutti quanti, sono demoni. UFO significa Unidentified Flying Object. Cioè oggetto volante non identificato. Cioè gli angeli di Dio non sono non identificati
certo.
Quando si presentano, è solo il diavolo e i suoi demoni che fanno i misteriosi, perché non c'è niente di buono in loro e devono coprirsi di mistero, capisci? Per così. Di conseguenza Dio ci ha rivelato la vera identità di questi UFO e cioè, sono banali demoni, d'accordo?
Amen.
Andiamo avanti.
Le messe ai defunti sono valide?
Messe dei defunti, guarda, come detto, solo Dio e solamente Dio è in grado di prendersi cura dei morti. A noi ci è incaricato di prendersi cura dei vivi, dando loro la salvezza del Vangelo, e per distrarci da questo, da predicare il Vangelo, che il diavolo ha inventato false dottrine, cioè che dovremmo evangelizzare i morti. Non serve a niente evangelizzare i morti, state perdendo tempo.
Ma cosa si può fare per loro? Possono pregare per loro?
Ha detto Gesù, lascia che i morti seppelliscono i morti, no? Quindi lasciamo le religioni morte che si prendono cura dei morti, noi andiamo a cercare i vivi, va bene? Ha detto Gesù, Luca 9:60.
Sì, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, sia giusto.
Quindi lasciate le religioni morte che si prendono cura dei morti come loro, noi andiamo a cercare i vivi.
Le immagini dei santi, martiri, beati, tutte via, giusto?
Di corsa, più presto, prima che il diavolo faccia sì che queste cose prendano il posto di Dio. Infatti, scrittura, Esodo capitolo 20, le prime tre, quattro scritture, dice non fate immagini di niente, neanche le cose del cielo, neanche madonne contro madonne. La Madonna è in cielo, non fare immagini. Punto. E lo dicono, dice di non farle, e noi li facciamo, anzi, li togliamo dei 10 comandamenti per sicurezza, così che la gente, poi la Bibbia in latino già non la dovevano leggerla. Nel caso leggiamo per sbaglio, toglie il comandamento, che dove dice non fate immagini, sculture. Andiamo avanti.
Luce Maria, messaggi di Gesù per il tempo della fine, è una falsa profeta?
Ho dato un'occhiata di corsa, dice un sacco di cose belle e giuste, e anche informazioni per i tempi della fine che appaiono buone, dicono così loro, no? Però il fatto che il diavolo conosce la verità, quindi la usano per ingannare, profezie della Madonna dice, sono sempre miste, tutte le Madonne che profetizzano dicono un sacco di cose buone, e qui che casca l'asino, no? Tante cose sono vere, anche profeticamente vere, ma è la Madonna in se stessa che a non essere biblica. Cioè il pregare ad essa, il venerarla, e questo prendere, in questo modo lei prende il posto di Dio, che è una cosa satanica. Capisci? Dice cose belle, giuste, amate, fermate le guerre. Cioè, qualunque festa chiotta può dire, anche i politici con le stesse cose, no? Quindi dice, ah, ma sta predicando bene, predicare, sì, certo, però la Madonna, Madonna non c'entra niente in queste cose, è lo Spirito Santo che ha il compito di dare questi messaggi. Andiamo.
Amen, amen.
Perché lo Spirito Santo non dice adoratemi, veneratemi, veneratemi, dice seguite Cristo. Dice questa Madonna, dice veneratemi, pregatemi, perché io vi porto a Gesù. Questo è il diavolo, non è la Madonna. Andiamo.
Che immagini di Gesù possiamo tenere o usare in casa? La croce con su Gesù, bisogna usarla addosso o in casa?
Ma guarda, noi usiamo la Bibbia illustrata per i bambini perché è utile uno strumento. Non mi dà nessun fastidio vedere una croce appesa da qualche parte. Mm-hmm. Non mi dà fastidio.
Sì.
La sindone, personalmente, io credo che sia originale e vera. Questa è la mia opinione. Sono però contrario, vai da Esodo capitolo 20, come abbiamo citato prima, sono contrario a venerare, adorare queste cose però, come è scritto.
Sì, perché lei chiede le immagini dei santi, madonne, medagliette, croci, poi la croce di San Benedetto, tutte queste cose insieme.
Per me sono tutte da buttare via.
Mm-hmm.
Se sono di oro, vendetele, usate i soldi per il Vangelo. No, no, immagini no, perché poi diventano sacre, diventano, io la tocco tutti i giorni, la tocco tre volte. Ma poi è cortesia, queste medaglie, no, non servono a niente. Una croce attaccata al collo non mi dà nessun fastidio, però quando diventa una cosa sacra, che se oggi non l'hai portata, e allora oggi è una giornata sfortunata, quella è stregoneria.
E hai detto che la sindone tu credi che è originale, allora l'immagine della sindone si può usare come quadro?
Sì, basta che non l'adori. Adora lo Spirito di Cristo, il Vangelo, non adorare un quadro, una fotocopia della sindrone. L'idea, lo scopo, il piano di Dio della sindrone non era di essere adorata, ma era di dimostrare che Gesù è risorto, perché i scienziati non riescono a capire come ha fatto questo qui, è una fotografia su un panno, è impossibile, come è successo. E se io credo che è successo è che quando Gesù è risorto, okay, è entrato un calore dentro di lui, che il calore ha fotografato il suo corpo sul panno. E questo è che è successo. È come quando prendi un ferro da stiro e stiri una immagine di plastica su una maglietta. Questa idea. Ma lo scopo è dimostrare che Gesù è risorto. Che se Gesù non fosse risorto, il calore, non ci sarebbe stato il calore che ha fotografato la sua immagine sulla sindone. E poi, apparentemente, da quello che ho capito, sembra che i scienziati dicono che questo può essere successo solamente se il corpo è passato attraverso il panno e non che ha spostato il panno. Perché spostando il panno tutte le croste venivano via, per così dire. Invece cosa ha fatto? È passato attraverso il panno e il panno è rimasto senza spostarsi, perché Gesù, dice il Vangelo, passava attraverso le pareti dopo la risurrezione.
Sì, sì, sì.
Amen. Va bene?
Esodo 20 da 2 a 5.
Sì, qui parla appunto dell'immagine, è giusto avere immagini, possiamo avere immagini, statuette. Esodo 20, 2 al 5.
Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso.
Quindi non avere altre idee davanti a me, la parola Madonna vuol dire mia dea, quindi già questo è satanico. Non ti prostrare davanti a loro, vediamo foto di gente inginocchiata davanti alla statua della Madonna, satanico. E le religioni false che le incoraggiano queste cose. Mettiamo la Chiesa nelle mani della Madonna. Sfido che la Chiesa cattolica è talmente in cattive acque. Nelle mani della Madonna, una che è un demone, non è la vera Maria, madre di Gesù, nella Bibbia in cielo. No, questo è un demone. Ok, quindi vedi cos'è il diavolo, che fine ha fatto fare la Chiesa cattolica. Adesso il cosiddetto Papa sta dicendo che dobbiamo fare politica. Praticamente questo qui, gli mancano solo le corna, poi c'è tutto questo qua. Va bene, andiamo. E poi cosa hanno fatto? Questo è il secondo comandamento dei 10 comandamenti. E l'hanno tolto dai 10 comandamenti, non esiste nel decalogo cattolico, non c'è. Ma insomma uscite da queste chiese stramorte, uscite per cortesia se volete, se non volete fate come vi pare.
Sulla preghiera, oltre alla preghiera del cuore, spontanea e semplice, la preghiera del Padre Nostro va bene?
Guarda, il Padre nostro, io direi che è l'unica preghiera che sia ancora valida. Va bene, la cosa migliore da pregare però è sempre non come pappagalli addormentati a ripetere il Padre nostro. Infatti Matteo 6,7 dice non ripetete come i pagani, non usate troppe parole come i pagani, Matteo 6,7. Quindi il Padre nostro va bene, però anche quella non è una preghiera a essere ripetuta a pappagallo. La dimostrazione è il fatto che nel Nuovo Testamento nessuno l'ha mai ripetuta. Era un modello, non deve essere fotocopiato come pappagallini, ma è un modello come pregare. Inizia pregando lodando, inizia dando gloria a Dio, poi dice dacci oggi il pane, e se il pane ce l'hai allora ti prega per quello che ti manca, soldi per l'affitto, non dire dacci il pane, ce l'hai già, signora dacci soldi dell'affitto, quindi è un modello.
Sì.
E poi dice perdona noi come perdoniamo gli altri, non è una cosa da ripetere, è una cosa da credere, da praticare. Perdonare gli altri, non ti che ripeti perdona come noi e poi non perdoni nessuno. Tu ripeti come il miglior pappagallo dello zoo, però non perdoni, hai voglia di ripetere come... Ci siamo?
Sì. Poi sulla preghiera sempre, il trisagio, il rosario della Via...
Il trisagio?
Il rosario della Via Crucis, il rosario di Gesù.
Ma il trisagio, cos'è il trisagio? Io non sono molto
la
religioso.
La preghiera alla Santissima Trinità.
Il trisagio mi mette a disagio, fa rima col disagio. Il rosario della Via Crucis e il rosario di Gesù. Ma il rosario di Gesù, chi l'ha inventato il rosario di Gesù? Ma insomma, io non me ne intendo di questo religiosame qui. È tutta religiosità, buttate via tutto. Non esistono rosari di Gesù.
Io dico sempre, ma guardiamo negli Atti di Apostoli, il libro, come hanno seguito gli Apostoli Gesù, i discepoli, dopo che Gesù è risorto, è andato al Padre, gli Apostoli come hanno pregato, come hanno seguito Gesù? Hanno pregato il Rosario di Gesù o hanno pregato la Santissima Trinità, hanno pregato la Madonna, e la Madonna era ancora viva. E non l'hanno venerata e innalzata. Quindi seguiamo loro esempio. Il libro degli Atti di Apostoli è un buon esempio.
Secondo me tutte le 10.000 Madonne apparse sono semplicemente 10.000 demoni. Va bene? La scrittura per la Madonna è secondo Corinzi 11,14, un angelo di luce, che il diavolo si presenta come un santo. Prossimo.
Va bene ricevere l'Eucaristia in chiesa?
Per me non è un grosso problema, a condizione che ci vedi solo Gesù della Bibbia, non il prete che lo fa diventare carne e sangue, capisci? Perché il prete non ha potere di cambiare il pane in carne e in sangue, perché tutti siamo preti, tutti siamo sacerdoti, non c'è bisogno del prete che mi cambi l'ostia in carne, dove è scritto nella Bibbia? Questo rappresenta il corpo di Cristo, questo mangiate questo, è il mio corpo, ma... Capisci? Che sia solo il prete che faccia questo? No, chiunque può fare la comunione, non ci vuole forse il prete cattolico o del testimone di Geova, quello che è. Chiunque!
In 1 Pietro 2,9 dice che siamo tutti sacerdoti, bravo, tutti chiamati.
Bravo, quindi che i preti siano solo autorizzati a dare la comunione è una grandissima bugia, come Matteo 18,20 cosa dice?
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Ecco, questa scrittura distrugge tutte queste cretinaggini, no? Gesù è ovunque ci sono due credenti, protestanti, due cattolici, un protestante o un cattolico, dove se tutti e due credono in Gesù, e lì c'è Gesù.
È una persona che crede in questo messaggio e questa scrittura, ma comunque va nella Chiesa Cattolica a prendere l'Eucaristia. È un problema?
Se lui crede che deve andare alla Chiesa Cattolica, sì, è un problema, perché l'Eucaristia è un nome che hanno inventato, cioè vuol dire la comunione, cioè l'Eucaristia, il corpo di Cristo non è cattolico, non deve andare alla Chiesa Cattolica,
sì, ma uno
se ti invitano e tu vuoi andare per evangelizzare e il prezzo che devi pagare è prendere la comunione, io l'ho fatto tante volte, è un prezzo da pagare, devo fare la comunione cattolica affinché possa evangelizzare la Chiesa Cattolica e allora lo faccio.
No, ma uno che crede che lo può prendere anche in casa, va bene, è aperto e capisce le scritture, ma comunque va in chiesa perché vuole prendere la comunione e l'Eucaristia insieme ad altri e non da solo, è uno sbaglio?
Se tu sei un cattolico che ti ha programmato il cervello e ti sembra che ti... vabbè, puoi andare, non è un peccato, certo. Quell'altro è stato programmato a lavaggio del cervello alla macchina da lavare protestante e lui deve prendere la comunione protestante.
Okay.
Dipende che lavaggio hanno ricevuto, no? quell'altro lavaggio di cervello presbiteriano, pentecostale, insomma sono lavaggi di cervello. In realtà non c'è la comunione denominazionale, vabbè, che le denominazioni sono tutte cieche, tutte le denominazioni sono cieche, perché un punto di vista denominazionale, cioè un punto di vista di una denominazione, oblitera, annulla, cancella tutti gli altri punti di vista. Quindi il pentecostale non accetta il cattolico, viceversa, quindi sono tutti e due ciechi. Mm-hmm. In realtà Gesù ama entrambi, ama tutti. Quindi smettiamole queste cose, va bene?
Allora, uno può prendere la comunione anche in casa, con la sua famiglia o anche da solo, se no, la famiglia...
In casa è meglio, perché così la fece Gesù.
Sì,
Gesù
sì,
non andò alla chiesa cattolica, non ce n'erano questi templi che costano 1 milione di euro a costruire, o mezzo milione, mm-hmm. Non c'erano, grazie a Dio. Per 300 anni la Chiesa che ha vinto il mondo si riuniva solo nelle case. E quando la Beatrice, la mamma di Costantino, l'imperatore, ha costruito la Chiesa della Natività a Betlemme, è stata la prima chiesa costruita, e che è cominciato l'incubo delle chiese, l'incubo dell'adorazione di edifici che dissanguano. Dissanguano il corpo del cristianesimo mondiale, tutti i soldi negli edifici, morti, stramorti, che poi andranno allo Stato come musei. La Bibbia dice che sono del diavolo, sono non scritturati. Dove lo dice?
In Atti 7, 48.
Ecco, 48 al 50, altre scritture.
Primo Corinzi 3, 16 dice che noi siamo, il corpo nostro è il Tempio dello Spirito
ancora
Santo.
Ancora scritture.
I don't know.
Giovanni 4, 20 a 24.
Ah, sì,
non
sì,
adorerete sì. I veri adoratori non adorano in Gerusalemme, in Samaria o a San Pietro, San Paolo, Santa Caterina.
Amen,
alla
amen.
Basilica di San amen. Pietro a Roma, la Basilica di Istanbul, che adesso l'hanno Santa Sofia l'hanno cambiata, adesso è una moschea musulmana. Non servono a niente queste catapecchie, tranne che dissanguare i pochi soldi delle chiese che devono andare alle vedove, ai poveri, agli orfani, agli... Se siete in una chiesa che raccolgono soldi per costruire un edificio morto, dice, pastore, sei fuori binario. Ok, pastore, i soldi di questa chiesa morta che costruire, dalle ai fratelli che devono pagare l'affitto, dalle ai fratelli che sono disoccupati. Non ci condurre fuori seminato, pastore. Anzi, questo edificio già che c'è qui morto, vendilo per cortesia e quei soldi li useremo per evangelizzare. Uno. E secondariamente aiutare i fratelli che hanno fame. Fratelli veri, non mendicanti di professione che se non gli dai l'offerta ti guardano storto. Quelli che vanno a lavorare. Quella è una monetina per toglierteli di torno. Prossimo.
La confessione, va bene farla in chiesa o sufficiente confessarsi nel nostro cuore direttamente con Gesù?
Le confessioni vanno fatte come dice la Bibbia, le confessioni in chiesa sono state strumentalizzate, va bene, e abusate per lo scopo di il prete che fa di mestiere confessore. Confessione è stata abusata allo scopo di ottenere controllo sulla gente.
Mm-hmm.
Nel Nuovo Testamento non c'era un prete col mestiere di confessore. Praticamente come nel mondezzaio, ti pare sto povero disgraziato ascoltare tutti gli adulteri, tutte le fornicazioni, ma io una cosa così, un mestiere così non lo farei.
Mm-hmm. Sì, è vero.
Quindi allora, innanzitutto siamo tutti preti, come dice in 1 Pietro 2,9, siamo tutti preti e santi e sacerdoti, capito? Anche in Esodo 19,6 dice mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Quindi,
abbiamo studiato con le scritture e messo sulla pagina dei topici su Radio Blast come si fa la confessione secondo la Bibbia. Ma in due parole era, la Bibbia dice se hai peccato contro il tuo fratello,
certo,
la tua moglie, vai a tuo fratello,
certo,
e tua moglie e confessi e chiedi perdono. Se hai peccato contro Dio, allora sì, è una confessione solo tra te e Dio. Ma di solito si va a quello contro il quale hai fatto il male e a lui chiedi perdono.
Giacomo 5,16, confessate i peccati gli uni agli altri. Hanno inventato il prete confessore perché ti puoi confessare solo da lui, nessun altro, quindi se non ti confessi vai all'inferno, la confessione solamente sale e tabacchi, monopolio di Stato, monopolio del Vaticano, c'è solo se non ti confessi dal prete e allora non puoi essere confessato, ma sono bugie del diavolo e prendi i tuoi soldi e potere su di te. Dice la Bibbia, confessate i peccati gli uni e gli altri.
Amen.
Ok, Matteo 18, 21 e 22. Se tuo fratello pecca contro di te,
mm-hmm,
e si pente, non si pente, va dal prete Sai, io ho tradito, sono andato a letto con la moglie del mio vicino. Ok, figliolo, quattro Ave Maria, quattro Padre Nostro. Oh, va bene che non lo farei più. No, la settimana prossima cade di nuovo.
No, ma è
a me quando mi racconta questa storia gli dico vai dal tuo prossimo e digli c'è andato a letto con sua moglie.
Dire...
come? Quello mi può dare occhi neri e cielo blu, gli occhi neri e te li meriti. Prossime volte ci rifletti prima di andare a letto con la moglie del tuo prossimo.
Okay,
chi te l'ha detto a te di desiderare la moglie degli altri?
Ma parliamo anche di cose piccole, diciamo, peccati non così grandi come l'adulterio, ma anche dalle cose piccole, se faccio un male a una sorella e vado a confessarlo a te Giuseppe, per me è facile.
Beh, cosa mi interessa?
Se vado a confessarlo a un prete, a qualcun altro, è facile, ma quando devo andare a quella sorella e confessarlo e chiedere perdono, mio orgoglio lotta e non vuole lasciarmi, perché chiedere perdono alla sorella è difficile. E poi ci penso due volte prima di peccare di nuovo contro di lei. Quindi è veramente il rimedio migliore per fermare il peccato, andare alla persona contro il quale hai peccato, perché devi anche lottare contro l'orgoglio e impari la lezione. Non vuoi ripetere lo sbaglio, ma se vai a un prete, qualcun altro che non c'entra niente, è veramente facile solo raccontare quello che è successo.
Se mi ricordo una volta, frequentato una chiesa per un paio di due o tre giorni, un progetto che avevamo e facevamo amicizia con questo prete. E allora per chiacchierare con lui aspettavo che finiva tutti la messa. E finita la messa c'era un amico che lo conosceva dall'infanzia, andava a visitarlo, erano amici, lui era prete e quell'altro era secolare, amico, cattolico. E questo andava lì alla sera e portava una bottiglia di spumante. E il prete contento beveva una spumante, me l'hanno offerto anche a me, ho bevuto anch'io. Spumante buono, ottimo. E tutte le sere andava a bottiglia di spumante. Hanno sviluppato un'amicizia, si sedevano. Cosa c'è di male, Angela? Niente.
No, niente.
Però questi qui erano amici per la pelle. Quindi immagine uno così va dall'amico prete a confessare i suoi adulteri, i suoi peccati, e quello dice ok, quattro Ave Maria, facciamo tre.
Siamo amici.
Perché sei tu. Io ho conosciuto, mi ha raccontato una storia, di uno che è andato da un prete a confessare e gli ha detto, sai, io ho rubato. Ah, male. Po' di Ave Maria, sì, ma io ho continuato a rubare. Altre Ave Maria, è storia vera, eh?
Mm-hmm.
E dice, sì, ma cos'è, quanto tempo è durato? Mesi. Ah, vabbè, ho aumentato l'Ave Maria, il Padre Nostro. Dice, va bene, puoi andare. E io non ho finito. Che altro c'è? Che le arance le ho rubate nel suo giardino. Questo prete è saltato fuori dal tabernacolo. Disgraziato, allora eri tu che mi rubavi le arance e a suonargliele. Se ti fai vedere, chiama la polizia la prossima.
Ah sì? L'Ave Maria non funziona più?
Capito, non funziona più l'Ave Maria. Cioè, capisci, è facile andare dal prete e dire, oh, io con quella là, ieri sera al motel. Dice, oh, peccatore, ok, io qua un po' di Ave Maria. Ma vai a dire, vai dal marito a raccontargli la storia che sei andato, capito? Vai a dire al marito cosa dice lui. E dice, non posso. Io l'ho detto una volta, no, non posso. E mi ha detto, non posso perché mi ammazza quello. E rifletti, portati un po' di protezione. Portati la protezione per, sai, il casco da moto, così che ti prende a pugni. Vai Angela, per cortesia, che queste religioni, sai cosa sono? Un circo, questo, uno zoo, un circo sono diventate queste religioni che ormai non capiscono più.
Ultima domanda,
l'ultima o la penultima?
Ultima,
dimmi.
Puoi mettere in radio esempi di preghiera semplice a Gesù per liberare dai demoni, per guarigione, per benedire la casa? Oppure ascoltiamo il cuore e le parole che ci vengano, vanno bene anche così? Loro si sono scritti le preghiere dal corso biblico e dalla radio e chiedono, va bene anche quelle?
Quindi esempi di preghiera per liberare i demoni. Vabbè, guarda, non c'è una formula, non è che c'è una formula da ripetere, la fraseologia può cambiare, non c'è 1, 2, 3, no, non è così che funziona, è questione di fede. Comunque ci sono certamente dei punti importanti che con fede funzionano. Potete usare esempi che avete sentito da me, nelle mie registrazioni, ma l'importante è che la cosa venga dal vostro cuore però, e non confidate nelle formule mie o di chiunque, ma confidare sulla fede di Cristo. Quindi è sufficiente assicurarsi che comandate, dovete comandare al diavolo e a tutti i suoi demoni di andarsene, per esempio da una persona, per esempio da un matrimonio, se sta attaccando i vostri figli con malattie, con qualunque cosa, comandate il diavolo ad andarsene da una stanza della vostra casa, da tutta la vostra casa, comandate le maledizioni del diavolo o dalle persone, dalle stregonerie ad andarsene dal vostro lavoro, dalle vostre finanze, insomma da qualsiasi cosa che Dio vi ha mostrato il diavolo sta lavorando. Quindi poi cosa ho bisogno? Poi il secondo passo, dovete invocare lo Spirito Santo, che non è una ripetizione questa, e dovete farlo con fede, se no non funziona. È la vostra fede, perché qui ci sono fratelli che sono stati lavati il cervello a ripetere il rosario 500 volte, non serve a niente. Sono cantilene, come gli indù. Gli indù seguono una religione di cantilena, ripetono Hare Krishna, 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 non serve a niente. Cioè, ti lava il cervello, certo, ti dà una pace mentale, come tutte le religioni che fanno meditazione, ti dà pace mentale, ma il cuore rimane la monnezza che era il giorno prima. Quindi, dopo che hai fatto questo, invocare lo Spirito Santo, dopo che ho comandato il diavolo di uscire, per me io faccio così, invocare lo Spirito Santo e sempre nel nome di Gesù, sempre usando il nome di Gesù, l'unica cosa è che il diavolo ascolta, che ha paura. E nessun altro nome, non la Madonna, Santa Caterina, San Gennaro, solo Gesù, nessun altro nome, neanche Dio, perché Dio dice non lo conosce nessuno, perché c'è tanti Dì, c'è il Dio di Allah, il Dio degli Indù, quale Dio stanno parlando qui? Se tu preghi a Dio, i musulmani sono contenti, ma prega a Gesù, cambia la musica. Quindi il Dio che ci si va per Gesù Cristo, quindi prima sempre Gesù, dopo si arriva a Dio. Quindi pregare Gesù che riempia una persona di Spirito Santo, o che riempia la casa, o qualsiasi cosa il diavolo sta attaccando, e continuare così anche di giorno in giorno, fino alla vittoria totale. Ma concentratevi sul lodare Dio, lodatelo ma nel nome di Gesù Cristo. E contate, credete nel potere dello Spirito Santo e non parlate troppo del diavolo neanche, cioè nelle preghiere non è sempre vai Satana, cioè va a finire che se preghi 10 minuti, 9 minuti e mezzo parli del diavolo e lui è contento, il diavolo, oh, mi glorificano, caccia il diavolo a 4 e 4 8 e poi sotto a lodare Gesù, sotto ad amare il Signore, sotto a glorificare Dio, menzionare, ripetere senza limite il nome di Cristo, il diavolo no, invece quattro solo glielo dici fa Satana, diavolo, i demoni fuori di qui, in nome di Gesù Cristo non tornate più, vi lego e ciao. Dopo il 99% della preghiera è menzionare il nome di Cristo, lodare Dio. Ci siamo?
Amen.
Allora,
sì, ci siamo.
Io non so, ho risposto o non ho?
Sì.
Esaurientemente?
Sì.
Va bene.
Sì, sì, e poi questi soggetti li abbiamo spiegato in abbondanza, anche potete trovare le registrazioni sulla pagina di Topici Soggetti. Oggi siamo andati veloce, ma ci sono scritture che potete trovare, è tutto spiegato e registrato. Voglio leggerti solo un ultimo messaggio prima di andare alla richiesta di preghiera.
Va bene.
Spero che è stato chiaro per,
sì, fratelli,
spero
Angelo
che
Emiliano.
È stato chiaro per Angela Emiliano.
Sì. Ringraziamo che hanno
lo
mandato.
So che per loro è tutto nuovo.
Questi vedi, tutto un tratto sono apparsi i fratelli dal nulla . E guardano due pecorelle eccezionali che cercavano la verità.
Sì.
E adesso l'hanno trovata, è Gesù. E noi abbiamo l'onore di essere stati messaggeri di dargli il messaggio. Gloria al Signore.
Amen.
Angelo Emiliano, vi amiamo tanto.
Amen.
Siete fratelli dolci. E vi ringrazio per la vostra ispirante testimonianza. Di come Dio ci benedice, come Dio vi sta benedicendo e come Dio benedirà chiunque che come voi si consacrano a Lui con tutto il cuore, tutta l'anima e corpo, come state facendo voi. E gloria al Signore. Mi ricordo quel bellissimo poema del famoso missionario inglese C.T. Studd, Charles T. Studd, che è morto nel 1931. È un missionario che ha operato per il Signore in Cina e Africa e ha detto only one life it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Ok, only one life it will soon be passed, only what's done for Christ will last. e in italiano si traduce solo una vita presto passerà, solo quello che è fatto per Cristo durerà. Lo ripeto, solo una vita presto passerà, solo quello che è fatto per Cristo durerà.
Amen.
Fratelli, vi amiamo. Amen, amen. Continuate a scriverci, perché voi siete fratelli ispiranti.
Ci ha scritto proprio adesso.
A chi?
Un minuto fa.
Chi?
Angela.
Angela di Emiliano.
Dice: cari fratelli, caro Giuseppe, tutto chiarissimo su tutto. Grazie, vi amiamo.
Glorious.
Abbiamo aperto gli occhi su tutto ed è tutto così veloce ora che siamo totalmente in Gesù.
Gloria al Signore. Se vai alle scritture, il lungo diventa corto, il difficile diventa facile. Quindi io non capisco che queste religioni sprecano tutta la vita a studiare seminario, teologia, eccetera, e non imparano mai. Come dice, studiano sempre, dice Paolo, ma non giungono mai alla verità, alla conoscenza della verità. Io, la teologia, buttatela fuori dalla finestra e andate alla scritturologia, alla gesulogia, cioè andate da Gesù, capito? Io tutta la mia teologia, cosa ho fatto? Io memorizzavo le scritture, e studiavo la Bibbia. Così mi ha detto Gesù 43 anni fa. Ho cominciato a memorizzare, studiare, predicare. E teologia, ho studiato niente, ho predicato niente. Quando mi serve di sapere un minimo di teologia, quando è che la Chiesa Cattolica si è deciso che il Papa è diventato Vescovo del mondo, non vado a fare 3 anni di teologia. Clicco, prendo un libro, enciclopedia, apro un libro, oggi c'è l'internet, o apri un libro, in 5 minuti, 3 minuti o 2 minuti, dice guarda qui, quello là, quello si è svegliato una mattina nel 1500 e rotti, e basta. Non hai bisogno di andare 3 anni a studiare mortologia, mortadellologia, salamologia, e pagare insegnanti che anche loro non hanno capito molto spesso.
È vero.
Hai capito? E costa anche soldi per imparare niente. Va bene, Angelina?
Sì, una domanda veloce.
Un bacio, un abbraccio, fratellini, ciao.
Una domanda da parte di Francesca.
Francesca.
Ciao, fratelli, volevo dire che io prego anche solo...
Ma quando è che hai scritto, Francesca?
È adesso, 5
minuti
fa.
E tu lo devi dire.
È sul soggetto di oggi.
Perché io pensavo che la settimana scorsa.
No, è un intervento
subito. Francesca ha scritto adesso.
Volevo dire che io prego anche solo con il cuore e poi aspetto che la preghiera venga ottenuta. Metto tanto il cuore. È giusto così? Va bene pregare così? Quindi mettere tutto il cuore, è così che Francesca ha imparato.
Ma cos'è? Prega nel silenzio del cuore, come mi fa capire un po'?
Metto tutto il cuore, è giusto così?
Cioè, alta voce?
No, non lo so, ma non importa se è alta voce.
Beh, digli a Francesca che questo è l'ingrediente principale.
Quale?
A cuore pieno.
Ah, ok.
È giustissimo.
Non l'alta voce.
Che prega nella sua mente, alta voce, beh, questo è secondario.
Sì,
importante,
sì.
I demoni scappano sia che preghi nella tua mente, perché attaccano la mente. Se te con la mente preghi nella mente, il diavolo va via altrettanto.
È vero.
A volte devo fare l'alta voce.
È vero.
Okay, infatti a volte vado a fare una passeggiata, c'ho il microfono ancora acceso e sono lì a scacciare demoni nel nome di Gesù Cristo.
io ti sento durante presto la mattina quando ci alziamo.
Alla mattina.
Sì, presto la mattina. Quando ci alziamo e vado al bagno è occupato, è chiuso, barricadato.
Barricato.
E sento che c'è Giuseppe dentro perché sento la sua voce che sta pregando con voce alta nel bagno. Questo è lui.
Ah sì.
Non sta pregando forte. La
ma
voce,
tu cosa fai?
La voce è bassa.
Dietro la porta ad ascoltare?
No, ma anche se solo passo...
Ma io sussurro, io come fai a sentire?
Sì. Non parli alto, non gridi, non parli alto, ma no. Si sente la tua voce che sussurra una preghiera. Questo Giuseppe, solo lui lo fa in bagno.
Guarda, sto studiando infatti sto studiando di fare in sussurri che neanche tu puoi ascoltare. Poi c'è Dora, si salvi chi può. Dora è terribile. E guarda, Dora ha ricevuto il dono di Dio sbagliato.
Quale?
L'udito.
L'udito? Ma come è sbagliato?
Ma quella lì sente attraverso 10 pareti. Veramente. Vero o no? Angela,
puoi
testimoniare?
Sì, ha una buona.
Quella
dito,
lì
sì.
C'ha 2 orecchi, sì. Che è pericolosa. E qui non possiamo dire una parola che
Subito arriva.
Arriva a una o due stanze di distanza. Lei, infatti, a volte siamo qui che stiamo pregando e dice: sono qui e sento tutto.
Sì,
brava, prega per noi.
Sì.
Gloria a Dio. Allora, che altro mi racconti?
Un'ultima domanda per oggi?
Ma
abbiamo anche richiesta di preghiera, ma credo che rimaniamo un po'.
Ma l'ultima domanda che fai? Chiudi la radio adesso?
No.
E perché dici ultima per oggi? Cosa viene dopo?
La richiesta di preghiera.
Ah, andiamo a pregare dopo, va bene, preghiamo per i fratellini dolci.
Ma visto che è un po' sul soggetto, leggiamo anche questa da una sorella nuova, anche lei, non facciamo il suo nome. Dice: salve fratelli, da un bel po' vi seguo e vi ascolto tutti i giorni. Io faccio parte di una chiesa semidormiente che a sprazzi parlano della difficoltà degli ultimi tempi, ma niente di più. Chiesa che non evangelizza affatto, infatti da quando è nata e ora si sta disfacendo. Non c'è più nessuno.
Allora aspetta, voglio precisare qualcosa qui, che qualcuno ci ha scritto e si chiedeva: ma tutte le chiese sono così? Assolutamente no, assolutamente no. Solo la maggioranza, va bene? È solo la maggioranza. E ci sono chiese, comunità di fratelli in giro per il mondo che sono come noi e meglio di noi e non sono in contatto con noi. Ci sono fratelli meravigliosi, molto meglio di noi, che amano Gesù. Io sono l'ultimo dei santi, il peggiore dei predicatori, l'ultimo dei messaggeri di Gesù. Quindi non paragonateci, che io perdo i paragoni. Cioè, ci sono fratelli che predicano per il mondo con calma, con amore, con gentilezza, cose che io non sto cercando di imparare. E quindi no, ci sono fratelli cristiani, comunità cristiane in giro per il mondo che vanno benissimo. No? No, io non credo che ho mai detto che siamo l'unica religione, l'unica, assolutamente sarebbe falso, una bugia. No, assolutamente no. Dio c'è i suoi credenti, i suoi gioielli, le sue pietre preziose dappertutto. Amen. Quindi se qualcuno si chiedesse: ma non c'è nessuna chiesa buona? No, ci sono, solo che la maggioranza oggi sono fuori binario. Mm-hmm. Questo un cieco può vederlo. Però grazie a Dio che ci sono i fratelli veri dappertutto. Amen?
Amen.
Andiamo avanti.
Amen, è vero. Ti leggo solo una parte del suo messaggio per coprire la domanda, la parte più importante.
Sì.
Lei dice: sono 17 anni che ho dato la mia vita a Cristo, sono battezzata nello Spirito. A parte questa cosa, voglio iscrivermi al vostro corso perché ho capito ormai da tempo che cosa avverrà. E siccome dai nostri pastori della mia chiesa non avrò mai una preparazione adeguata, vorrei prepararmi con voi.
Sei benvenuta, Dio ti benedica, il prezzo lo conosci. Quanto costa il corso biblico, Angela?
È gratis.
Gratis. Viviamo di offerte volontarie, quindi chiedete e vi sarà dato.
Sì. Ho mandato molti dei vostri video ai servi, ma non mi hanno dato nessuna risposta. Evitano il discorso.
Non sono rimasti molto impressi.
Perché mi hanno detto una volta uno di loro, l'apostolo, che non dobbiamo spaventare la Chiesa, che se io voglio prepararmi, di farlo. Sto pensando fortemente di lasciarli già da un paio di anni, ma ho avuto purtroppo, per così dire, un messaggio dal Signore che mi chiedeva di restare per non perdere la benedizione che ho avuto finora. Finché se andassi via ci sarebbe un ulteriore scandalo in chiesa, perché io sono la responsabile della musica e molte persone intorno a me, piccole e innocenti, che non capirebbero. E siccome già la chiesa è stata più volte scossa da uscite di pastori e fratelli con un servizio, io non voglio farlo, ma sono molto combattuta.
Comunque in una chiesa vera i pastori devono essere felici e benedire. Se c'è una chiesa, c'è un fratello pastore e vuole andare a fare un'altra chiesa, non c'è nessun problema. Pietro e Paolo mica lavoravano sempre insieme. Uh-huh. Con la benedizione vicendevole andavano, pianerizzavano, aprivano nuove chiese. Quindi questo, i problemi subentrano solo nelle chiese tradizionali.
Sì. Ho passato i vostri video e ho consigliato a molti la vostra radio, ma non sono molti ad accettare. Stanno dormendo tutti. Sono legati dalla tradizione in un modo allucinante.
Sono chiese allucinogene. C'hanno allucinazioni. Tornare al Vangelo e ti pulisce anche da questa.
Grazie per quello che fate, grazie per la verità, perché è davvero un faro in questi giorni di tenebre.
Il faro si chiama Gesù.
Ne abbiamo così bisogno. Abbiamo così bisogno della chiarezza della parola. Sono così stanca delle parole che fanno sembrare oro quello che non è.
Non è tutto oro quello che luccica, amen. Andare da Gesù, il vero oro.
E anche sono stanca di persone che salgono sui pulpito e predicano ciò che non vivono. Hanno ucciso la Chiesa e non se ne accorgono.
Triste, eh? Senti cosa dice questa. Hanno ucciso la Chiesa e non se ne accorgono.
Non si accorgono che le persone guardano prima se loro per primi fanno ciò che dicono e non facendolo si sentono giustificati a non fare niente.
Cioè praticamente insegnano che puoi predicare ma non vivere quello che è.
Sì, sì, sì.
Triste.
Tutte le attività sono ferme, non si raccoglie più neanche cibo, niente evangelizzazione, niente più farmaci, tante tante scuse, ma in verità c'è un grande assopimento. Si sono addormentati. E la domenica le profezie che sento sono un continuo dire: venite a me figli miei, io vi manderò in questa città. Sempre le solite parole. Possibile,
cioè, teorie, insomma.
Possibile che Dio non dica mai che siamo in fondo ai tempi e di svegliarci? Io ho pensato pure che le profezie che vengono dette sono sottoposte a quelle persone che profetizzano, che in effetti fanno un po' la loro vita e conoscendone bene sono piene di paure e hanno bisogno di molte comodità. Grazie, grazie mille per tutto quello che fate. Grazie di cuore, che il Signore della vita e della libertà vi benedica e vi nasconda sotto le sue ali.
Dio la benedica, sua sorella. Gloria al Signore.
Allora, lei è combattuta
quindi
perché...
Quindi va bene raccogliere cibo e aiutare i poveri. Ricordatevi però, prima di dare il cibo materiale, date cibo spirituale, ok? Vediamo l'esempio di Gesù nel Vangelo, che pane e pesce due volte solamente l'ha dato in 3 anni e mezzo. Quindi non siamo chiamati a distribuire cibo e medicine, quello è secondario. Siamo chiamati a dare la vita eterna, che è meglio andare in cielo senza cibo, senza un occhio, senza una mano, che all'inferno ci riempie lo stomaco a uno, poi però rimane perduto. Quindi cibo, ok, secondario, però prima dare la salvezza di Gesù,
sì, sì, sì.
Sull'esempio di Gesù.
Anche noi quando andiamo alle famiglie con cibo e materiali sempre evangelizziamo e preghiamo per la salvezza con loro.
Sì.
Diamo Bibbie, sì, sì, sì.
Sì, però la stragrande sempre. Maggioranza del nostro ministero è dare Gesù. Non è... Gesù deve venire sempre... La salvezza spirituale deve
è
venire
più importante.
Prima. Certo.
Comunque la sorella combattuta perché dice che vorrebbe fare di più, è ostacolata dalla Chiesa, vorrebbe andare via dalla Chiesa, ma non vuole neanche inciampare le pecorelle deboli, perché tanti pastori e leader sono andati e lei non vuole essere
ma
un altro,
guarda, Gesù non
esempio
aveva,
brutto.
Gesù e gli apostoli non avevano questo problema. Guarda, sento una parola di Gesù per lei. Dice il Signore: amata figlia, rimani dove sei, nella tua chiesa, fino a che puoi portare i miei frutti e per avvertire chi è fuori della mia volontà. Tu conosci la mia volontà dalla mia parola scritta. Ma quando ti rendono impossibile di dare la mia verità e le guide religiose sono cieche e guide di ciechi, allora è mia volontà che tu segua il mio esempio, come è scritto. Matteo 10, Angela.
Sì.
Matteo 10, versi 12 a 14. Come Gesù si comportava nelle chiese che visita, nelle chiese o nelle sinagoghe?
Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi.
Quindi non siamo chiamati a morire in una chiesa. Come anche parla in Atti capitolo 28, non siamo chiamati a ammuffire, marcire in una chiesa che non vuole svegliarsi. Se tu sei in un canestro di mela e c'è una mela marcia che sta facendo marcire tutto, salta fuori e va saltellando per il mondo per Gesù, non stare a aspettare che marcisci anche tu. Che chi vuole zoppa impara a zoppicare, chi va in una chiesa mezza morta diventi mezzo morto anche tu. Infatti in Apocalisse 18:4 Dio dice: se non vi separate, in questo caso stava parlando di un'altra situazione, Babilonia, se non ti separi comparteciperai, popolo mio, se non ti separi tu parteciperai ai suoi peccati e riceverai le sue punizioni. Capite? Cioè, se tu ci sono state chiese, adesso hanno cominciato e nel Medio Oriente, arriverà anche in Europa, eccetera. In chiesa che sono andati lì con i mitra a sparare alla gente seduta, ho tirato bombe. E hanno ucciso i cristiani addormentati e i cristiani svegli. Quindi se tu sei una chiesa addormentata, tu lo sai bene che non dovete andare a una chiesa domenica mattina, che sarà il bersaglio del diavolo. Adesso stanno cominciando ad attaccare chiese, le stanno bruciando, le stanno attaccando, stanno distruggendo crocifissi, gente indemoniata, e questo andrà sempre più aumentando. Queste sono le chiese addormentate della domenica mattina, le chiese che si riuniscono nelle case, il diavolo non può farlo questo tanto facilmente, è difficilissimo, perché nessuno sa quando si è riunito. Va bene? Quindi se te sei lì seduto in mezzo a una chiesa addormentata, diventerai addormentato e subirai le conseguenze. Quando questa chiesa, se venisse attaccata domani o quando sarà, tu sarai attaccato insieme a quelli che dormono. Invece dovete uscire dalla chiesa, chiudere il cimitero e andare a raggiungere le pecorelle perdute. Smettete di predicare il Vangelo a gente che dorme. L'ha già sentito 50 volte, 50.000 volte. Cosa continuate? Sono lì che guardano l'orologio, quando oggi la predica è durata 5 minuti più del solito. Non predicate alle gente addormentate che vogliono dormire o non vogliono svegliarsi. Andate a predicare a chi non l'ha sentito, a chi non l'ha mai sentito. Perché non ascoltare il Vangelo 100 volte quando c'è gente che non l'ha ascoltato una volta? Questa è abominazione. Chiudere i cimiteri subito, uscire dai cimiteri, vuol dire cimiteri che non vogliono cambiare. Se la Chiesa ti riceve i messaggi e vuol cambiare, ottimo, rimanete lì, state lì, non venite a Radio Blast, state lì, non venite nella mia Chiesa, rimanete. Se la Chiesa cambia, se la Chiesa chiude il cimitero, va nelle strade come Gesù.
O se può portare frutto in qualche modo.
Sì, ma chiude gli edifici, riunitevi nelle case però, perché saranno, andranno sotto il controllo dell'Anticristo le Chiese della Domenica. Sì. Dimmi. Sì. Allora, dove eravamo? Leggi un'altra scrittura, Atti 28, guarda, dal 23 al 28, parla di cosa fare quando le chiese non ascoltano il messaggio. Non rimanete lì a marcire anche voi. Guarda cosa dice Paolo.
Qui. Atti 28, 23. E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero. Ed egli dalla mattina alla sera annunziava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti, riguardo a Gesù. Alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva, altri invece non credettero. Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono, mentre Paolo pronunciava questa unica sentenza. Ben parlò lo Spirito Santo quando, per mezzo del profeta Isaia, disse ai vostri padri, «Vada questo popolo e di, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete». Guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile.
Isaia capitolo 6, dice questo.
Sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca.
Alleluia. Grazie, Signore.
Amen.
Allora, guarda. Rimane lì, Atti 28. Quindi il Signore ci dice che è sua volontà che andiamo dove Lui ci manda. Il Signore ti sta dicendo che devi andare dove Lui ti manda per raggiungere le sue pecorelle e loro ti ascolteranno. Vai avanti verso 28, guarda.
Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed esse presteranno ascolto.
Capito, quindi... Paolo sta dicendo.
Paolo sì, evangelizzava nel suo mondo degli ebrei, degli giudei, e quando ha visto che quelli non ascoltano è andato a quelli di fuori.
Ecco.
E così anche noi con le chiese.
Ecco.
Parliamo dentro, evangelizziamo dentro, proviamo insieme a portare frutto al Signore, ma se vediamo che loro non ascoltano, andiamo fuori.
E non stare a diventare una pera marcia anche tu, un mezzo cuore anche tu. Se io voglio solo zoppicare, tu vai a correre per Gesù. E Gesù ti dice adesso segui me, non temere, perché io sono con te e i miei angeli ti guideranno, ti aiuteranno. Dici, io sono il Signore, messaggio di Gesù per te. Che tu sei una figlia di Dio, tu sei, io sento in te uno spirito di sposa di Cristo, cosa stai lì in mezzo, tra i mezzi cuori? Vai a seguire il tuo Gesù. Cosa vuoi seguire? Il pulpito degli uomini, le prediche degli uomini. Angela.
Sì, amen, amen.
Dio ti benedica, sorella.
Amen.
Sei benedetta, ora non perdere la benedizione con quelli che disubbidiscono.
Ho ricevuto un versetto per te, sorella. Prega e vedi se viene dal Signore. Galati 1:10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Amen. Dio ti benedica.
Gloria al Signore. Un abbraccio, dolce sorella. Capisco la tua frustrazione, ma le cose, ti sentirai ancora più frustrata, le cose peggioreranno. Perché o fai compromesso e diventi mezzo cuore, Dio te ne liberi, oppure ti scuoti la polvere dalle scarpe e te ne vai da un'altra parte. Come ha detto Paolo, siccome voi non ricevete il messaggio, sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni, ai gentili, ai pagani, ed essi presteranno ascolto. Ok, io l'ho fatto, in Europa non mi ascoltavano più, il 99% non mi ascoltavano, mi sono andato in Sud America e qui è il 99% che mi ascoltano.
È vero, sì.
Però
sì, sì, sì.
Per quello l'evangelizzazione che riusciamo a fare di persone in giro,
sì,
perché
sì,
adesso
sì.
C'ho anche una radio Pandemicure, fratelli di tutto il mondo, quindi dobbiamo bilanciare un po' il tempo. Gloria a Dio.
Amen.
Amen.
Amen.